Sono Marco Guercioni, conosciuto anche come The Doc, conosciuto anche come The Doc.
Bene, bene. Beh, questa ci hai quasi soffiato una delle domande che volevamo farti, che appunto questa sui grassi alti in bulk, che si può dire che hai portato tu alla ribalta l'anno scorso, perché l'anno prima era l'anno dei carbo sparati a mille, e l'anno dopo si è passati con i grassi sparati a mille. E
sì.
Io stesso ho usato questa strategia, quindi posso anche darti i miei pro e contro, però appunto volevamo sapere da te, che io penso che tu abbia usato tutte e due gli approcci, magari anche sullo stesso atleta, e volevamo anche sapere un attimo proprio che differenze hai notato.
Allora, essenzialmente il discorso è sempre quello. Il problema più grande è capire quando c'è bisogno di provare un approccio diverso e quando altre volte invece è meglio rimanere sulle proprie abitudini. Il discorso dei grassi, appunto come hai detto, è nato dal fatto che volevo andare un attimino controcorrente a quello che era tendenzialmente un nuovo approccio che stava dilagando in rete e aveva comunque come finalità quella di raggiungere un obiettivo estetico, che poi chiaramente la compliance dovuta a un aumento di carboidrati in percentuale nella dieta e soprattutto anche un aumento calorico che permetteva una gestione maggiore anche di quote glucidiche, era un vantaggio a prescindere dal risultato estetico, perché comunque prima di quello c'era di certo il dramma, cioè ovvero c'era la replica delle preparazioni old school sul natural in 12 settimane di chetogenica che comunque dilagavano, ed è anche stato corretto e a mio parere è giusto.
Provata anche quella, mio malgrado.
Ma guarda, ti dirò la verità, però è anche vero che molto spesso portava risultati, quindi il fatto che esisteva era dovuto al fatto che molti ci si preparavano e arrivavano in gara tirati, comunque in forma. Poi che questi potevano arrivare ancora più tirati mangiando di più non si sapeva e non, secondo me non si conosceva, altrimenti non erano stupidi nel non farlo. E quindi quell'approccio, diciamo, che è partito un po' più dall'estero, diciamo oltreoceano, che è arrivato in Italia, ha dilagato un po' troppo e come sempre ha avuto le sue estremizzazioni. Però ha tuttora delle funzionalità che io, ad esempio, mi ritrovo molto ad utilizzare, soprattutto nelle fasi di cut. Ma proprio perché io avevo associato che quel vantaggio che c'era non poteva esserci in entrambi le fasi. Cioè, nel senso, non poteva esserci sia in bulk che in cut, altrimenti c'era qualcos'altro di strano. E quindi dicevo, bene, ma se questo funziona in questo modo, per questo e per questo, io poi magari andavo un po' a rivedermi le logiche o a spiegarmi i motivi di tante logiche che tuttora ancora non sappiamo, perché a livello scientifico non è stato dimostrato tutto, cioè, o meglio, è stato dimostrato tutto, ma ci sono certe dinamiche che non puoi proprio dimostrarle, perché sono dinamiche rilegate all'esperienza e molto spesso a fattori troppo delicati e troppo multifattoriali, che comunque sono importanti. Cioè, io allora ho iniziato a invertire la rotta per dire, ok, se in cut funziona di più questo, allora io mi metto nelle condizioni tali da prendermi il massimo dal cambio di approccio. Cioè, se l'aumento dei carboidrati ha funzionato tanto perché è partito su delle basi di atleti che venivano da approcci totalmente differenti. Cioè, non venivano da, non erano basati su atleti che comunque erano già a quote di carboidrati più sbilanciati rispetto a grassi e proteine, ma venivano proprio su atleti che molto spesso erano diciamo preparati o gestiti con quote di grassi e proteine molto alte e quote di carboidrati ai minimi termini, addirittura quote caloriche proprio molto basse. E quindi proprio quello è stato il vantaggio che hanno ricreato, perché hanno sbloccato delle situazioni di stallo, hanno dato la possibilità di allenarsi duramente in cut ad atleti che avevano ridotto quasi totalmente la performance per via dei cutting dovuti a chetogeniche e tagli calorici esasperati. Allora ho ragionato al contrario: se io conservo il più possibile la capacità di risparmiarmi sull'esasperazione del volume in bulk e punto un pochino di più sull'intensificazione di quei parametri che mi servono per consolidare delle basi che non richiedono comunque quote glucidiche così elevate, allora magari io posso poi sfruttare l'aumento di volume e il mantenimento della performance acquisita in cut. Perché? Perché magari a parità di calorie ho una trasformazione o un miglioramento della qualità dietetica, della qualità del piano alimentare, proprio perché la percentuale di grassi magari va a ridursi nel tempo a favore di quella glucidica. Io ho un doppio vantaggio, perché ho un miglioramento della composizione corporea, ovviamente, ma nello stesso tempo ho un mantenimento dei carichi e addirittura un aumento del volume con quei carichi che avevo standardizzato nella fase di costruzione. Sì. E accadde esattamente questo, cioè uno dei miei primi lanci fu proprio quello, cioè programmare in funzione della fase di cutting, arrivando all'ultimo mesociclo di bulk, dove avevo i carboidrati, tra virgolette, al minimo per quell'atleta, per quel rate calorico, e i grassi, diciamo, al massimo della sua tolleranza fisiologica, appunto al massimo, e di conseguenza poi andavo a fare un taglio minimo, misero calorico, ma anche ci fosse stato un taglio di 500 kcal, non era così tanto impattante. Perché? Perché quell'atleta era già adattato innanzitutto ad avere diciamo, un'autoregolazione, un'autogestione dell'organismo a livello metabolico che verteva un pochino di più sulla dominante lipidica. Ma semplicemente perché sappiamo che il corpo si adatta di più al macronutriente che è presente in percentuale maggiore nella dieta. Quindi non è magia, è semplicemente logica, che in quel caso poi non posso dire che è un vantaggio, perché a livello di performance, senza dubbio, essendo uno sport anaerobico lattacido e anaerobico lattacido, il carboidrato di per sé crea i presupposti migliori sia per il recupero sia per l'espressione di forza, però è anche vero che non è così tanto impattante sul range di ripetizioni, ad esempio, che va da 3 a 6. Quindi ho visto che comunque, se gestivi bene il parametro recupero e volume, l'atleta riusciva comunque ad avere una sua progressione, che quella progressione potesse avere leggermente il freno a mano, non lo metto in dubbio. Però quel freno a mano in quella situazione permetteva un lancio più agevolato nella fase di cutting, che è quella, a mio parere, più delicata per un bodybuilding natural, per un bodybuilder natural. Perché purtroppo noi il problema che vediamo sui palchi è l'assenza spesso di durezza e di espressione muscolare sul palco, non tanto di tiraggio, perché tirati, a mio parere, a livello di plica, quindi a livello di VF, arrivano in molti. Il problema è l'espressione muscolare, la capacità comunque di mantenere turgore e spinta muscolare in un contesto di BF sotto una certa soglia. Ed è proprio quella la cosa particolare, perché se andassimo a fare una plicometria a tutti gli atleti, anche il quarto, il quinto, il sesto, il settimo classificato, molto spesso, non tutti ovviamente, però ad un italiano, non è che il sesto classificato magari sì, ha una BF del 10%, hanno comunque più o meno espressioni di grasso molto simili. Quello che cambia è la durezza, la capacità appunto di mantenere pienezza e anche molto spesso la separazione, che un po', molto spesso, dipende da un fattore genetico, ma abbiamo visto che non proprio. Cioè l'espressione proprio muscolare cambia, ed il natural purtroppo non può ottenerlo con l'ausilio di prodotti che comunque aiutano a tenere la capillarizzazione o a mantenere la durezza le ultime 6 settimane prima della gara. E quindi lì, in quel caso, l'approccio alimentare deve essere, tra virgolette, il nostro doping, o meglio il nostro fattore che ci può far fare la differenza. Quindi purtroppo sì, ho lavorato a volte con il freno a mano in bulk, ma perché mi ha ridato tutto ciò che avevo frenato in una fase in cui normalmente non puoi avere. E se mi dovessi dire quale di due approcci,
prendere una rincorsa proprio.
bravo, cioè a volte giocare un pochino, cioè stare un pochino con la felpa, con il cappuccio durante il periodo invernale e scoprirsi quando fa caldo è un paradosso, è una metafora che potrebbe farci capire, perché io ho provato entrambe le situazioni. È ovvio che sicuramente ci sono dei vantaggi da entrambi i punti di vista, e soprattutto dipende da quanto è vicino al proprio potenziale genetico e atletico l'atleta. Cioè, se l'atleta è già vicino al suo potenziale, lì c'è da fare una scelta. Cioè, se un atleta non ha più la capacità di progredire sulla forza relativa. Cioè, io parlo di adesso, magari faccio un esempio con Stefano. Sicuramente Stefano è molto vicino ai suoi record personali su determinati range di ripetizioni su determinati esercizi. Adesso lui non credo che abbia dei margini identici a un ragazzo che sono 2 anni che gareggia e sono 4 anni, 5 anni che si allena. Ovviamente avrà dei margini molto, molto più stretti. Poi, vabbè, abbia una capacità di progredire su determinati lavori, non è che è campato dal cielo, chiaramente ci lavora. Però, come diceva anche prima Ilario, non tutti possono dedicare 1 anno, 2 anni di lavoro per progredire su determinati aspetti che magari richiedevano un'attenzione molto più lunga e soprattutto richiedono molto più tempo per arrivare ad un obiettivo che sia adeguato. Cioè, io vedo tanti atleti che mi sono arrivati che non hanno nemmeno, è uno scherzo, uno scherzo, uno per body weight per 5 ripetizioni di squat.
Uno.
Mi sono arrivati due atleti che non avevano nemmeno 1.2 o 1.1 per body weight di squat per 6 ripetizioni. Voi direte perché? Perché fondamentalmente non l'aveva mai fatto. Quindi dici, vabbè, grazie al cazzo. Però è ovvio che se io adesso mi devo mettere lì a fargli fare 6 mesi di squat per fargli recuperare un gap che comunque lui deve investirci del tempo, che è giusto dedicare, però. Se l'obiettivo è la gara, se l'obiettivo è arrivare in forma in un certo modo, io a quel punto preferisco, sì, devi recuperare la forza, devi recuperare un certo tipo di lavoro, ma a questo punto evito di farti fare lo squat, ti faccio fare la pressa, ti faccio lavorare,
Certo.
ti faccio massacrare, nel vero senso della parola, con i leg extension, ti faccio lavorare con i bulgari che magari in quel caso sono un pochino più efficienti per lavorare su determinati aspetti qualitativi, ma la scelta mia è limitata al discorso finale, cioè dove devo portarti sul palco. È ovvio che sarebbe ideale se tu avessi due per body weight almeno in quel caso, ma se io devo farti perdere 6 mesi, un anno per lavorare su quello, allora il discorso è: vuoi gareggiare quest'anno o vuoi gareggiare fra 3 anni?
Sì, e là poi entra anche tutto il fatto commerciale di dire, nel senso, tu, io ti pago per farmi raggiungere un obiettivo, tu non è che ci puoi mettere 3 anni per farmi raggiungere, cioè io voglio essere forte quest'anno sul che non coincide con magari diventare forte, che è quello che dovrebbe fare per poi essere veramente magari come vorrebbe essere lui sul palco.
Poi, vabbè,
Quindi.
questo è un discorso legato all'obiettivo. Poi c'è il discorso
Sì.
più organico, cioè tanti non sono
Sì,
idonei
ok.
proprio.
Non
Cioè,
hanno la struttura per farlo.
io ho
Sì.
visto un po' tanti che proprio anche volendo, anche lavorandoci, è una forzatura, cioè diventa un esercizio obbligatorio che non dovrebbe essere obbligatorio. Allora a quel punto, se io devo ragionare sulla personalizzazione, forse è l'unico esercizio che non gli darei. Però, come dicevamo con Stefano, magari lo stacco può darti dei vantaggi a prescindere dal fatto che non sai gestirlo bene, dovresti imparare a gestirlo perché ti può dare dei vantaggi che ad oggi, nel parco, sul parco di bodybuilding, per fortuna e purtroppo fanno la differenza. Perché determinate zone colpite da uno stacco fatto in un certo modo, da un lavoro importante di stacco fatto in un certo modo, purtroppo non so ancora come sostituirle. ho notato che fa la differenza, a differenza invece di uno squat che può essere, ripeto, sostituito se hai ovviamente una buona pressa. Se hai una pressa orizzontale del cazzo, no. Se hai una pressa adeguata, se sai lavorarci adeguatamente anche, e ovviamente con un volume riproporzionato, perché non è lo stesso paragone un 6 serie di squat con un 6 serie di pressa, e soprattutto hanno un recupero sistemico completamente differente. Quindi avrai uno svantaggio da un certo punto di vista, ma puoi recuperare quello che non potevi fare magari se lavoravi in maniera tassante su un esercizio fondamentale come lo squat ad un certo grado.
Sì, se posso fare una mia.
C'è anche da
Vai,
dire che
Stefano.
a livello di variabili, tra le quali si può accingere per modificare un esercizio, se la panca e lo squat sono abbastanza standard e c'è chi a livello strutturale non è proprio in grado di trarne gran beneficio, lo stacco ha un'infinità di varianti, si può giocare anche con dei deficit o dei rialzi e più o meno chiunque può riuscire a trarne un vantaggio a livello anche ipertrofico, oltre che di
Ma
forza.
soprattutto non è obbligatorio lavorare con, ad esempio, ecco, lo stacco. A volte uno dice lo stacco a 3, 4, 6 ripetizioni. Dipende quale stacco, innanzitutto. E poi non è vero, perché comunque puoi tranquillamente lavorare con un RDL a 10-12 ripetizioni, puoi lavorare con un gambe tese a 10-12 ripetizioni, ma anche più. Però è ovvio che non siamo abituati a ragionare su quell'ottica lì, perché c'è di meglio. Allora dici: ok, non faccio lo stacco, ma faccio il leg curl. Però non è lo stesso impatto, sia
No.
metabolico che
Sì.
sistemico, che addirittura sinergico della muscolatura cinetica posteriore. Questo è il problema. Cioè, io stesso, che non sono un portento sul lower, ma semplicemente perché non l'ho mai curato come avrei dovuto. Cioè, tanto spesso si predica bene, si razzola male, perché io in primis non sono mai stato atleta, però mi sono sempre allenato paradossalmente sull'upper in maniera quasi maniacale. E paradossalmente, come diceva anche l'altro giorno Stefano, che ho sentito che lui si allena come un sedicenne, cioè ovvero che se non si mette dei freni tirerebbe alla morte qualsiasi cosa. E io fondamentalmente sono andato avanti così. Cioè, per me non è mai esistito un buffer sulla panca, non è mai esistito un buffer sul military, non è mai esistito un buffer sui curl manubri. Cioè, per me era, arrivavo a cedimento tecnico, c'era sempre una mezza o una e mezza in cui andavo oltre. Ma perché? Perché sono cresciuto in un ambiente in cui funzionava così. Ma vi dico la verità, cioè, paradossalmente, su determinati esercizi la maturità muscolare, te la tirano fuori queste cose qui. Cioè, è ovvio che il fare il RIR, fare il buffer, è una metodica saggia per non bruciarti a livello sistemico quando sei arrivato al limite del tuo potenziale. Ma fin quando non sei al limite del tuo potenziale, andrebbe messo a livello di attenzione tecnica sugli esercizi un po' più limitanti o un po' più pericolosi, come potrebbero essere stacco, squat e panca, pericolosi tra virgolette. Ma sul resto io non metterei nemmeno io buffer, RIR, assolutamente. Indicherei semplicemente la metodica di lavoro. Io infatti sulle mie tabelle spesso ho un riassunto di come dovresti affrontare la ripetizione, cioè ho un meccanico, pompaggio, complementare o all-in, e sui base ho un target in cui dice: ci arrivi ramping oppure ci arrivi con un RM di riferimento. Un RM di riferimento nel senso che se hai 6 ripetizioni e ti indico 6 ripetizioni con un 10 RM, vuol dire che hai un buffer 4. Però, ad esempio, quello lì lo faccio quando o faccio un accumulo di volume e arrivo alla fine del mesociclo con 10 serie da 6 con un 10 RM, oppure quando magari ha più sessioni di panca o di squat quella settimana, e allora non posso farle tutte e tre a cedimento. E allora lì ragioni: o fai una pesante media leggera, quindi ad esempio fai un 4x10 con 10 RM, un 4x8 con 10 RM e un 4x6 con 10 RM il venerdì. Hai fatto tre volte la panca, hai diviso il volume totale in tre sessioni, però non puoi cedere su tutte e tre. quando fai il 4x6 con 10 RM di panca, magari fai il 3x10 di squat o il 4x8 di squat su 8 RM. Quindi magari con uno vai a cedimento sistemico, con l'altro vai a richiamo tecnico. Però questo è quando vuoi far acquisire una propedeutica di lavoro su quell'esercizio. Ma ad esempio in CAT questa metodica si potrebbe trasformare con tutto a cedimento, ma magari paradossalmente il buffer lo tieni sull'esercizio fondamentale, che potrebbe essere la panca di quel gesto, di quella catena motoria. Quindi magari fai la panca un 3x6 con un 10 RM, 4x6 con 10 RM. La sessione media diventa un medio reps, quindi magari 10-12 ripetizioni con un ausiliare, che potrebbe essere una croce con manubrio o una chest press, per dire, e la fai comunque a cedimento. E il terzo lavoro potrebbe essere a 15-20 ripetizioni con un lavoro, ad esempio, di isolamento come le croce e cavi, e le fai comunque oltre il cedimento, cioè ovvero 15-20 con un RM 15, per dire. Quindi vai oltre il limite, però questi sono lavori che tu lo puoi fare con determinati esercizi, però non posso massacrare il ragazzo con la panca, con lo squat e con lo stacco se non gestisco anche una sorta di buffer. Ma questo è perché bisogna sempre cercare di immedesimarsi anche in quello che abbiamo di fronte. Cioè molto spesso ci sono atleti che non riescono proprio a recuperare, ma non te ne accorgi subito, nel senso che lo stress sistemico a volte è silente e viene fuori dopo 2-3 mesi, e nel frattempo magari crea delle refrattarietà all'alimentazione e non te ne accorgi nemmeno. Infatti tanto, molto spesso mi dicono: però questa discesa, questo calo di volume, questa diminuzione di impatto nell'allenamento, a cosa mi serve adesso? Adesso in realtà non te ne accorgi, però magari fra 2 mesi ti permette di allenarti in un certo modo, e magari se avessi tirato alla morte questo periodo non è detto che avresti
riusciresti
a fare. Quindi Alessio, che magari in quella fase lì io dovevo fare qualcosa che gli permettesse di dare poi un vantaggio dopo, allora ho detto facciamo 1-2 passi indietro adesso per fare magari 1-2 passi ci provi perlomeno, poi magari non va bene. Oh, cerchi di seguire una tua logica che deve essere in qualche modo razionale. E quindi questo è, per me si ragiona un po' più così, cioè non ho un metodo preferenziale, però cerco di conoscere i vari approcci. Quindi la domanda, non so, forse ho sviato la domanda.
Sì, un pochettino, ma è sempre interessante ascoltarti.
Molto interessante, sì, assolutamente.
La domanda?
Eravamo partiti
da high fat.
Eravamo partiti da molto lontano.
Ah, mazza.
Sì, ma va benissimo così. Va benissimo così, perché è stato molto interessante. Un'ultima cosa, sempre riferita ai grassi. Hai avuto modo di provare la stessa strategia anche su una donna?
Bene. Allora, no. Allora, questa cosa qui anche a livello di seminari l'ho detto, ma semplicemente perché... l'approccio spesso è molto relativo. Innanzitutto dipende dall'impatto ormonale, cioè gli estrogeni paradossalmente non rendono le sorti alimentari identiche a quelle dell'uomo, che comunque è un po' più, si spera, androgeno dominante, si spera, e quindi di conseguenza anche la capacità di tolleranza e la capacità di diventare flessibili a livello metabolico è un pochino differente. Ho notato una cosa, che la donna sicuramente ha una capacità di gestire i grassi paradossalmente in proporzione grammi per chilo anche migliore dell'uomo, però deve gestire l'allenamento ovviamente in maniera più consona a quella questione alimentare, quindi ovviamente deve avere una densità di allenamento molto alta, cioè quindi fondamentalmente deve lavorare, ma non con tempi di recupero molto spalmati. Può lavorare molto meglio, molto più facilmente con i jump set, ad esempio, e perdere molto meno intensità sull'esercizio specifico, a differenza di tanti ragazzi. Io ho notato che la capacità di mantenere intensità di riferimento su un esercizio, su un uomo la maggior parte dei casi di impatto cardiovascolare fa droppare molto questo calo della performance. Sulla donna invece c'è un mantenimento paradossalmente dell'intensità. Questo per due motivi, a mio parere. Uno, che la capacità di generare intensità con un programma a bassa densità in una donna, diciamo, è un pochino sopravvalutato, nel senso che la capacità di esprimere intensità submassimale su una donna è sempre limitato rispetto all'uomo, sempre anche per un discorso relegato alla questione ormonale, tranne donne particolarmente avanzate e abituate a lavorare comunque con percentuali di lavoro molto elevate, soprattutto ai limiti, e quindi conoscono realmente il proprio limite. La maggior parte delle donne non hanno la capacità di raggiungere realmente l'intensità soglia, e allora riescono comunque a mantenere quell'intensità lì, che non dipende dalla capacità appunto di generare il loro massimo potenziale, e di conseguenza anche aumentando la densità riescono a stabilizzarla. Quindi a quel punto quasi oserei dire che un lavoro ad alta densità su una donna è più conveniente da un punto di vista metabolico. E allora su quel punto lì ho notato anche che la loro gestione ad un apporto lipidico leggermente più elevato senza dubbio viene tollerato meglio di quanto normalmente viene tollerato con un programma di allenamento standard. Quindi la cosa che purtroppo a mio parere viene confusa è che dipende realmente da quanto una persona riesce ad allenarsi in maniera produttiva. Cioè, un uomo che si allena adeguatamente non deve ragionare su quello che consuma solamente durante la sessione di allenamento, ma su quello che poi si generano nei meccanismi di recupero dei giorni successivi. Quindi in realtà l'IFAT stessa dovrebbe subire anche un'ottica di lavoro leggermente diversa. Cioè, per me la stessa IFAT non ha una sequenza lineare fissa. Non è che in bulk tendi ad essere un po' più sbilanciato verso i grassi e questi devono coprire la percentuale più alta della torta sempre, sia nei giorni di allenamento che nei giorni di riposo. Magari potrebbe essere opportuno fare anche una piccola separazione dalla fase di allenamento alla fase di riposo, ma questo già è un discorso leggermente diverso. Però nella donna, innanzitutto, i grammi per chilo sono riproporzionati, nel senso che 2 grammi per chilo su una donna spesso sono 110-115 grammi di grassi. E è vero che sono sempre 2 grammi per chilo, ma è anche vero che a livello metabolico e a livello generale sistemico l'impatto di 100 grammi di grassi è completamente diverso da un impatto di 160 grammi, che è vero che 160 grammi magari possono essere i 2 grammi per chilo di un uomo di 80 kg, ma ho constatato questo, che 160 grammi ovviamente sembra una cazzata, ma non sono assolutamente uguali, anche se sono 2 grammi per chilo, su un ragazzo di 70 kg che magari ne assume 130, 135, 140. Purtroppo spesso noi ci basiamo solo esclusivamente sui grammi per chilo, e se riprendiamo così, senza analizzare addirittura anche la BF di partenza, quel grammo per chilo non è esattamente riproporzionabile in maniera standard su tutti. Cioè, io molto spesso ho visto che le tolleranze dipendono in primis dalla capacità intestinale, e poi non è che dobbiamo per forza di cose forzare un trend lipidico alto perché ce lo dicono le linee guida o perché magari a volte l'ho suggerito io. Gli stessi miei atleti, io faccio una prova graduale e quindi mi sposto magari su quel range calorico, su quel range di macronutrienti, che è una forbice da A a B. Se non riesco ad arrivare a B, o perlomeno se vedo che arrivando a B la situazione migliora, ok. È anche vero che poi ci sono delle tappe, cioè magari io arrivo fino a un certo punto che reputo ottimale per quella fase, e non è detto che forzo ancora di più verso destra un andamento. Per le donne io molto spesso cerco di tenermi da 1 a 1,5 per chilo in fase di costruzione, ma è anche vero che tante ragazze di per sé anche in cut soffrono, cioè tollerano meglio una percentuale di grassi più elevata, ma non tanto per una questione legata al ciclo, ma proprio anche legata alla compliance della dieta e anche legata alla capacità di gestire meglio un allenamento. Cioè io quelle poche ragazze che comunque gestisco in gara si sono trovate meglio di tanti altri ragazzi nella gestione di grassi più alti rispetto agli uomini, che paradossalmente a livello di performance avevano una necessità maggiore di per eguagliare determinati criteri che io avevo comunque in mente, avevano bisogno e miglioravano con un aumento glucidico, cosa che invece ad esempio le donne nella mia piccola esperienza, ripeto, avevano meno, cioè riuscivano, ripeto, a mantenere di più la performance nonostante il calo calorico più a discapito dei carboidrati, e c'era un peggioramento del recupero quando invece andavi ad aumentare in percentuale i carboidrati e ridurre in percentuale i grassi. Ovviamente questo è statisticamente quello che ho notato, c'è un limite, ovvero sotto il quale una quota glucidica non era ben gestita e il limite sopra il quale e sotto il quale una quota lipidica era mal gestita. Però è ovvio che se dovessi darvi un'indicazione mia generale, quasi che le donne tendono a reggere meglio i grassi degli uomini, soprattutto nella fase di cut. È ovvio che nella fase di costruzione io non faccio fasi forti di costruzione sulle donne, cioè per me il bulk su una donna, cioè, è limitato, lascia un po' il tempo che trova e quasi rendo una normocalorica leggermente più spinta, ma mi spingo molto più su con i ragazzi. Perché? Perché quelle che ho, tranne una ragazza e comunque una figure, sono due bikini fondamentalmente, e le altre sono semplicemente appassionate che non gareggiano, e non ha senso a mio parere puntare molto sull'aumento calorico per sfruttare in qualche modo poi dei vantaggi da sfruttare in cut, perché comunque, ripeto, hanno una grossa capacità di gestire intensità anche con meno calorie rispetto a quelle che rispetto a quello che riesce a fare un uomo che ha una buona massa muscolare, che ha una buona anzianità di allenamento. Quindi quasi che la donna la paragono ad un neofita uomo che comunque si allena sempre a cedimento e non chioppa mai. Quindi questo è mediamente quello che accade con una donna. È ovvio che una donna avanzata ha già dei meccanismi completamente differenti, però rispetto ad un uomo avanzato ci sarà sempre quel gap che dipende un po' dalla questione ormonale, dall'aggressività data un po' dagli androgeni e anche da un senso di protezione che danno gli estrogeni, perché comunque gli estrogeni sono di per sé anticatabolici, di per sé. E in più, da una parte peggiorano la capacità di ossidare i grassi, però peggiorano la capacità di ossidare i grassi quando gli estrogeni sono sbilanciati, quindi quando sono elevati, quando sono in un range fisiologico. Gli estrogeni si comportano molto similmente agli androgeni da un certo punto di vista e paradossalmente favoriscono molto il recupero muscolare, e nello stesso tempo se c'è un deficit e non c'è uno stress non è che rallentano altro, perché poi spesso viene confuso il discorso estrogenico da quello androgenico. L'uomo paradossalmente invece fa dei forti danni quando perde, purtroppo, e questo nel natural a mio parere accade, e non è una colpa di qualcuno ma è un po' la fisiologia umana, quando andiamo verso il cut tendenzialmente può succedere, questo fu uno dei motivi per il quale io avevo pensato e presupposto di tenermi questo bonus dei carboidrati leggermente più alti in percentuale in cut, proprio perché c'era una tendenza, perché io feci fare qualche analisi a qualche ragazzo sotto gara rispetto al bulk, e c'era effettivamente una perdita in percentuale anche di un 25% dei valori di testosterone libero. Oh, che voi direte, ok, non importa perché tanto poi quando risali di calorie l'asse si risistema da sola, eccetera. Sì, però il problema qual è? Che quando scende sul natural e ti avvicini comunque a una body fat molto bassa, soprattutto nella fase finale di una preparazione dove l'aggressività, l'intensità, la capacità comunque di recuperare è fondamentale. Il testosterone, piuttosto che a livello ipertrofico, che è stato visto, non è che sia così dannatamente impattante, cioè è impattante, ma più che altro è fondamentale per i processi di recupero. Se non recupera, in qualche modo devi trovare un escamotage che gli renda più facile appunto questo recupero. E la cosa migliore in assoluto per un natural è il carboidrato, purtroppo, e per fortuna, nella fase appunto di cutting, che tampona un pochino questa fisiologica, che un pochino è fisiologica, per altri è forse un po' più marcata per via di fattori esponenti genetici, un po' anche perché non tutti siamo in grado di reggere body fat più basse sotto un certo set point. Non so se vi è anche capitato, cioè ci sono persone che fondamentalmente quando scendono sotto un certo set point di peso, di composizione corporea, cambiano completamente anche l'espressività in allenamento e anche l'approccio con i pesi, nonostante magari l'apporto calorico rimanga uguale. A me è capitato che comunque molte persone cambiano anche la resa in allenamento, e quello non sempre è una questione legata al recupero, o meglio, è una questione legata al recupero che può dipendere da tanti fattori, tra cui anche quelli ormonali. E quindi l'aumento di carboidrato va a aiutare a tamponare un pochino queste capacità di recupero che vanno a perdersi, che possono andarsi a perdere nelle fasi di cut, cosa che fondamentalmente nel bodybuilding del advanced, quindi supportato, non si presenta, o perlomeno si presenta dopo, quando vai a fare i ripristini, che fondamentalmente quello. E nonostante tutto, la perdita di, cioè un abbassamento dei valori di androgeni sul natural, a livello estetico si ripercuote anche sulla durezza muscolare. Cioè la durezza muscolare dipende anche dall'androgeno, perché fondamentalmente se no non si spiegherebbe nemmeno altri vantaggi che può portare comunque l'ormone maschile rispetto all'ormone femminile sulla composizione corporea. E tanti atleti vincenti natural, perlomeno due dei miei, che comunque hanno una buona durezza muscolare, non a caso hanno valori di androgeni comunque abbastanza elevati. Guarda, io ultimamente ho un'analisi recente di Vitale, tanto non è un problema, che a parte che è stato un po' di giorni fa,
è stato per un mal di pancia,
vabbè, successo niente. Però comunque ha un valore di testosterone vicino a 40 testosterone, cioè che comunque tanti atleti non ce l'hanno, cioè mediamente scende sui 25, 24, 23, che ripeto, non è che è una legge, però ho avuto modo di osservare anche altri andamenti, e se voi andate a far caso a questo parametro non è una coincidenza così stupida. Infatti un giorno volevo fare una prova, volevo coinvolgere qualcuno su web e far fare un po' di analisi di SHBG, testosterone libero e testosterone totale, agli atleti che tra virgolette primeggiavano nelle varie federazioni, nelle varie categorie, di cui tanto c'era sempre Travaglini di mezzo, per vedere se effettivamente ci poteva essere in qualche modo una correlazione, che ovvio uno magari non se ne accorge, ma l'allenamento, cioè l'aumento di volume è allenabile, però non tutti sono realmente in grado di sopportare a determinate intensità un volume di lavoro importante. Cioè anche il lavoro che hai fatto fare tu a Dado, parlo con Ilario.
Ah, Davide, ok.
Sì, comunque lui ha fatto un lavoro a 4, se non ricordo male, correggimi, ha fatto un lavoro a 4 sessioni settimanali, giusto?
Sì, 4 sessioni, sì.
Perfetto. È comunque un lavoro che paradossalmente tu avresti anche potuto farglielo fare a 6 sessioni settimanali.
Sì, sì, volendo sì. Però non lo volevo far allenare tutti i giorni, semplicemente.
Hai sfruttato la componente recupero. Ecco, io ultimamente sto provando a vedere cosa cambia quasi a parità di volume, a concentrare il lavoro magari aumentando la densità dell'allenamento, quindi sfruttando dei jump set o dei circuiti su 4 anziché su 6, e sto cercando di capire qual è in realtà la differenza che poi a ciclo può generare con un cambio di questo tipo.
Cioè, Stefano,
esempio, come anche tanti atleti che ho seguito io in gara e anche con la preparazione che ho simulato quest'estate io, comunque ci sono allenati spesso a 6 allenamenti settimanali, ma anche Stefano, tipo a Melo, che ricordo, mi disse si allenava 4 volte a settimana.
Sì, però Melo lo faceva più che altro perché lui non è più un giovanotto.
Vabbè, ma è giusto.
Per cui ci siamo scontrati con il fatto che comunque è sempre stato abituato a non fare le 6 sedute settimanali che, a cui io di solito tendo ad arrivare con gli atleti gli atleti di punta. E poi c'era da dire che col tipo di lavoro che abbiamo fatto mi sentivo di dargli un po' di recupero in più. Altri atleti, come dicevi bene prima tu, avrebbero potuto beneficiare dello stesso tipo di allenamento ma con una o due sedute extra. Non era il caso di Carmelo. Anche beh no, in realtà con Michele Rigon gli allenamenti erano credo sempre 4, ma poi c'era sempre il richiamino nei giorni di riposo, quindi non si poteva neanche considerare un giorno di riposo. Gli altri atleti, anche Salvo, ha sempre fatto 5-6 allenamenti nelle fasi di cut, io stesso dai 5 anche a 7 allenamenti settimanali. Un attimo che è arrivato l'intruso, sempre sì. In mezzo. Per cui sì, sono anch'io d'accordo che è vero che il volume è allenabile, la capacità di tollerare il volume è allenabile, ma non per tutti il limite massimo è lo stesso. Quindi si può aggiungere un pochino, probabilmente per tutti, ma ci sarà qualcuno che si ferma prima degli altri.
Sì, ma più che altro proprio la capacità di mantenere il recupero e di mantenere intensità a determinate soglie di volume, quello è il problema, cioè perché alla fine il volume spazzatura credo lo possiamo fare tutti.
Sì. Esatto, a volte conviene concentrarsi sull'intensità dell'allenamento e evitare di aggiungere una seduta in più che magari può aumentare il dispendio ma ti porta a mandare in vacca anche il volume delle settimane successive e perdi anche quella qualità che poi devi far vedere sul palco.
Concordo.
Sì, per esempio io con Davide avevo optato per 4 allenamenti e non di più perché alla fine lui è molto giovane e non ha la capacità di autoregolarsi quando è sotto i pesi. Quindi se lo faccio stare tutti i giorni in palestra, ho provato altre volte, lui rischiava più di farsi male piuttosto che trovare giovamento dall'allenamento. Per dire, lui è uno che a mezzanotte va in palestra e lo squat a mezzanotte perché ha fatto serata non alcolica, ma gli va e va a mezzanotte e poi si fa male facendo così.
Mezzanotte, se no è tipo passa per finestra.
No, lui lavora da me, quindi ha le chiavi, è andato a mezzanotte, è andato a mezzanotte e si è acceso le luci e ha cominciato a allenarsi e si è fatto male. Cioè,
un discorso a Davide che deve pensare a mezzanotte, solitamente o vai a letto, altro non è senza fare scuote. Vogliamo dare una chiusa a tutti e ringraziare Marco per questi preziosi interventi e questo tempo che ci ha dedicato.
Beh, io intanto ringrazio Marco, l'intervento è stato veramente, lui è bravo, illuminante, ti cattura e ti tiene incollato allo schermo, quindi ti ringrazio di essere stato qui con noi veramente tanto.
Grazie a voi. No, anche perché fondamentalmente non è un discorso, come diceva Stefano, non era un discorso in cui qualcuno doveva dimostrare qualcosa, cioè
no.
Di condivisione, io a volte ripeto, ho piacere di fare queste cose qui con persone che stimo e che comunque osservo, piuttosto che stare a casa a pensare da solo, ed altre volte quindi evito incontri o situazioni che non sento vicine, quindi come ho detto anche a Stefano, con voi lo faccio più che volentieri e ho anche piacere, okay. Quindi grazie a voi.
Grazie. Stefano?
Beh, Marco, intanto grazie perché è sempre istruttivo ascoltarti e è sempre un piacere. E ci auguriamo di riaverti presto sicuramente qui nel canale, anche perché l'unica domanda che ti avevo fatto in anteprima per questioni di tempistiche non sono riuscito a fartela, quindi sarà un argomento che mi auguro riusciremo a trattare in una diretta futura, perché no?
Qual era, che non ricordo?
La durata del cut in una ipotetica preparazione.
Merita una puntata a sé, comunque.
Merita, sì, sì. Così analizziamo tutti gli aspetti delle varie preparazioni e potrebbe essere sicuramente un argomento interessante. E mi auguro anche di rivederti presto dal vivo, visto che ormai per quest'anno le gare sono finite, però vuoi o non vuoi ci siamo sempre a quegli eventi, per cui ci si rivedrà sicuramente nel 2021. Bene. Quindi grazie ancora, grazie a tutti per l'attenzione.
Benissimo, bene, grazie Marco, poi lasciamo chiudere te, tu sai la stima che ho nei tuoi confronti e che se non ci fosse quel capoccione di Stefano ovviamente saresti tu quello che avrebbe, penso, l'onere più che l'onore di prepararmi. E quindi ti ringrazio di aver dato questo contributo che sicuramente sarà spendibile da tutti quelli che ascolteranno questa registrazione. Quindi adesso lascio chiudere a te, ti ringrazio veramente tanto di averci fatto compagnia.
Grazie a voi. E allora ragazzi, io come ho già detto prima sono onorato, più che altro mi fa solo piacere comunque scambiare due chiacchiere con voi, perché innanzitutto vi seguo e vi ascolto quando fate i vostri spezzoni, che farete soprattutto adesso i vostri spezzoni a puntate sempre più frequenti, mi auguro.
Assolutamente.
E poi vi ho sempre seguito ultimamente sui social, e quindi soprattutto conosco Stefano, conosco la storia di ognuno di voi ultimamente nel settore, quindi siamo tutti sulla stessa barca. E Ilario, soprattutto, mi raccomando, non sentirti assolutamente onorato o comunque in qualche modo debitore dei complimenti, perché tutti meritati, quest'anno te l'ho fatto in pubblico e te li rinnovo anche adesso. Stefano,
grazie ancora.
Idem, perché tanto lo sa già che comunque lo rispetto, lo stimo e lo ammiro per tanti aspetti.
Stima più che ricambiata.
Salvo se non si tinge i capelli, è comunque...
è un bravo ragazzo.
E per il resto, niente, spero che avremo modo di fare qualche altro spezzone, magari anche più interessante per chi ci ascolterà. E magari meno filosofico, se qualcuno magari si interesserà dell'essere prolisso, ma non importa, fa parte del gioco, credo, quindi ci dovranno sorbire un po' tutta la
penso che lo faranno con piacere. Certamente. Va bene ragazzi, chiudiamo qua, a presto,
un saluto a tutti,
ciao a tutti.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Seguici per non perdere nessun contenuto. Ti invitiamo inoltre a visitare la nostra pagina YouTube Sons of Bodybuilding per trovare ulteriori contenuti video.
Ciao figlio del bodybuilding, da Stefano,
da Ilario,
da Salvo.